Diamo il benvenuto a tutti nel prezioso nome di Gesù Cristo. Credo che sia uno speciale privilegio per noi tutti essere qui oggi. E noi confidiamo che questa riunione porterà frutto per l'eternità. Forse alcuni sono qui per la prima volta in un simile servizio religioso. Tuttavia, noi speriamo che Dio parli al vostro cuore. Ogni volta che sono in un simile luogo come questo, queste sono case di cultura. Sono conosciute in tutta l'Europa dell'Est. E una volta ho predicato nell'ex Unione Sovietica. E dopo la riunione, un'anziana signora venne sulla piattaforma e disse: mio figlio è stato condannato a 23 anni di prigione in questo luogo. Ed oggi Dio ha parlato a me e a mio figlio in questo stesso luogo. E lei cominciò a piangere molto amaramente. E così abbiamo pregato insieme. Ed ella ricevette pace con Dio, ed anche il figlio fu benedetto. Dio ha aperto le porte per uno scopo specifico, affinché il Vangelo del Regno di Dio fosse predicato a tutte le nazioni. Secondo Matteo 24, verso 14, il nostro Signore ha detto: questo Vangelo del Regno sarà predicato a tutte le nazioni e allora verrà la fine. Così questo accade proprio ora. La parola di Dio, la vera parola di Dio, viene predicata a tutte le nazioni. E la fine è molto vicina. Il ritorno di Cristo è imminente. Questo è pure il motivo per il quale abbiamo queste riunioni. Voi non siete qui soltanto per ascoltare qualcuno da un'altra nazione. Siete qui per ascoltare la santa parola di Dio. Nel Salmo 118 leggiamo, Salmo 118, verso 24. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Questo è un giorno speciale, il giorno della grazia. Ma questo giorno della grazia giunge alla fine. Dio non parla di un giorno di 24 ore. Egli parla di uno spazio di tempo. Perché un giorno con il Signore è come mille anni con noi. E siccome questo giorno della grazia giunge alla fine, Noi dobbiamo ritornare a Dio e alla sua parola. Alla genuina parola di Dio che si trova nella Sacra Scrittura. Il nostro caro fratello ha letto il passo della Scrittura riguardo al Tempio. Io sono stato a Gerusalemme numerose volte. Lì c'è il luogo laddove il Tempio è stato costruito. Il primo Tempio e anche il secondo Tempio. Entrambi sono stati distrutti. Ma quando sarà costruito il terzo Tempio, sarà costruito nello stesso luogo laddove vi era il primo e il secondo Tempio. Le stesse misure, ogni cosa sarà la stessa, perché Dio ha ordinato che sia così. Tutte queste cose hanno un significato per la Chiesa del Nuovo Testamento. Paolo ha detto in 1 Corinzi capitolo 3, quale savio architetto io ho posto il fondamento, e nessun altro fondamento può essere posto tranne quello che è già stato posto. E Gesù Cristo è la pietra angolare. Sopra di lui l'intera Chiesa, il Tempio di Dio è costruito. Noi siamo il Tempio spirituale di Dio e dobbiamo essere edificati sul fondamento corretto, altrimenti non saremo ricevuti davanti a Dio. Se leggete in Ebrei capitolo 8, lì troviamo il riferimento ad Esodo 25 verso 40. Quando Dio disse a Mosè, fa ogni cosa secondo ciò che hai visto nella visione, secondo il modello. Nel regno di Dio non possiamo fare quello che ci piace. Nel regno di Dio le cose devono essere fatte secondo la parola di Dio, secondo il modello che Dio ci ha dato. Noi leggiamo in Romani capitolo 1, dal verso 1 al verso 5. Paolo presenta il Vangelo di Dio. Qui sta scritto che egli è un servitore di Cristo per predicare il Vangelo di Dio. Non il vostro Vangelo, non un Vangelo cattolico, non un Vangelo ortodosso, non un Vangelo battista, non un Vangelo presbiteriano, ma il Vangelo di Dio. Il messaggio che è venuto da Dio attraverso Gesù Cristo, il nostro Signore. E siccome Dio è stato manifestato in Cristo, è il Vangelo di Dio. La parola che ha origine in Dio ed è venuta a noi. Perché Gesù Cristo è la vera manifestazione di Dio. Oggigiorno noi abbiamo molti tipi di Vangelo. Le persone hanno le proprie spiegazioni. Ma come abbiamo cercato di dire, nel regno di Dio, nella Chiesa di Gesù Cristo, le cose devono essere fatte secondo la parola di Dio. In Atti capitolo 28, dal verso 23, l'Apostolo Paolo annunziava il Vangelo e il Regno di Dio. Ed egli si riferiva a Mosè ed ai profeti. Quello è molto importante. Noi dobbiamo ritornare sempre alla parola originale. Lungo tutto il Nuovo Testamento, tutti i veri uomini di Dio si sono riferiti indietro all'Antico Testamento per mostrare ciò che Dio aveva predetto attraverso i profeti, perché quello era il fondamento. E poi hanno mostrato come le parole della promessa sono state adempiute. In Atti capitolo 26, versi 22 e 23, troviamo di nuovo il riferimento a come Paolo predicava il Vangelo. È molto importante confrontare se qualcuno vi predica, se vi predica come predicavano gli apostoli. Se qualcuno viene alla vostra porta, magari per informarvi riguardo al cristianesimo, voi avete il diritto di esaminare tutto quello che quella persona dice con la parola scritta di Dio. Dio disse a Mosè: fa tutte le cose come ti sono state mostrate sul monte. Questo è il modello. Come Dio ha benedetto la Chiesa originale al principio, così Dio vuole restaurare la sua Chiesa prima del ritorno di Cristo. E come Paolo dice qui in Romani capitolo 1, io sono stato chiamato a predicare il Vangelo di Dio. Ma giusto qualche tempo dopo c'erano dei fratelli che predicavano un altro Vangelo. Non più l'originale parola di Dio, ma avevano deviato da ciò che Dio aveva detto. Oggi noi abbiamo il cristianesimo con molti differenti Vangeli, con molti differenti insegnamenti. Noi siamo interessati all'originale parola di Dio, non nelle spiegazioni che danno le persone, ma all'originale parola di Dio. La Bibbia dice: se Dio non edifica la casa, le persone lavorano invano. E quando Gesù disse in Matteo 16, dal verso 16 al verso 18, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Dunque, quando noi predichiamo la parola originale, il Vangelo di Dio, il Vangelo di Gesù Cristo, allora egli è presente per salvare, per guarire, per benedire, per edificare la sua Chiesa, per nutrire la sua Chiesa. Noi possiamo soltanto predicare. Il resto appartiene a Lui. Egli è il Salvatore. Egli è il guaritore. Tutte queste cose vengono da Dio. In Galati capitolo 1, Paolo avverte in merito a coloro che predicano un altro Vangelo. E sapete quanto lontano egli si spinge? Nel verso 8 egli dice: ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Potete immaginare ciò? Qualcuno predica il Vangelo e si trova sotto la maledizione di Dio perché non predica l'originale parola di Dio, perché cambia il Vangelo di Gesù Cristo. Ciò non deve essere fatto. L'originale benedizione di Dio rimane sulla parola originale di Dio. La benedizione di Dio riposa su quelle persone che ricevono la sua parola originale, perché Dio vigila sulla sua parola per confermarla in coloro che credono come egli ha detto. Questo è un passo della scrittura molto molto serio. Siccome è la parola di Dio, non deve essere mai cambiata. Ma come Paolo ha detto nel suo tempo, così si applica in ogni generazione, persino fino al nostro tempo. Le persone predicano il proprio Vangelo e pensano di cambiare la parola di Dio per farla adattare alla loro organizzazione. In Matteo 26, verso 26, il Signore disse: questo è il nuovo patto nel mio sangue. Noi, quali veri credenti in Gesù Cristo, siamo suoi eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Ora, quando egli ci ha lasciato il testamento, tutto quello che è scritto nel Nuovo Testamento è diventato valido per coloro che ereditano il regno di Dio. Se qualcuno lascia le sue ultime volontà qui sulla terra, un testamento, qualcuno che diventa anziano va dal notaio e dice quello che desidera dire e dichiara le sue ultime volontà. E quando quella persona muore, tutto quello che c'è in quell'ultimo testamento, quello è valido. E nessuno può cambiarlo, perché quella è la dichiarazione delle ultime volontà di quella persona. Così Gesù Cristo ha dichiarato la sua volontà e poi è morto. Dal momento in cui egli è morto, le sue ultime volontà in quel testamento sono entrate in vigore. Nessuno deve osare cambiarlo. Ciò che egli ha detto, ciò che egli ha dichiarato, deve rimanere per sempre. Nessuno cambierà le ultime volontà di una persona. E allora, come possono le persone cambiare le ultime volontà di Dio in Cristo? È qualcosa di molto serio. E non possiamo prendere ciò alla leggera, dobbiamo prenderlo seriamente. E così Paolo ha detto, anche se un angelo venisse dal cielo, non soltanto il Papa, il Vescovo, il Cardinale, o qualche predicatore o qualche evangelista, ma qui egli dice, anche se un angelo venisse dal cielo e vi predicasse qualcos'altro, e non il Vangelo originale di Dio in Cristo, questi è sotto maledizione. Mio Dio nel cielo, se prendiamo questa parola seriamente, allora quasi tutta la cristianità è sotto maledizione. Questo non è il mio giudizio. Questo è ciò che dice la Sacra Scrittura. In 2 Corinzi capitolo 11, verso 4, l'Apostolo Paolo esprime la sua sorpresa. Egli disse, voi predicate un altro Gesù. Avete ricevuto un altro spirito. Avete un altro Vangelo. Come ho detto prima, non è iniziato ieri, è iniziato molto presto. Quando le persone hanno iniziato a mettere le proprie idee nella parola di Dio. In Apocalisse capitolo 2, la Bibbia dice, tu hai messo alla prova quelli che si definiscono apostoli e li hai trovati bugiardi. Loro si presentavano come apostoli. Ma i credenti della Chiesa primitiva avevano conoscenza del Vangelo originale di Dio predicato dagli apostoli. Così loro confrontavano ciò che predicavano questi fratelli e rispondevano, tu non predichi ciò che predica Paolo, così tu non sei un vero apostolo, sei falso. Loro dovevano farlo nella chiesa primitiva. Oggi noi siamo sotto uno spirito di compromesso. Tutte le religioni si radunano, il Papa invita tutti, non soltanto quelli nel cristianesimo, ma anche nell'Islam, nell'Indù e tutti gli altri. Loro si radunano, dicono Dio è in tutte le religioni, raduniamoci, prendono pure Giovanni 17 e dicono Gesù ha pregato al riguardo che tutti dobbiamo essere uno. Così prendono qualcosa dalla scrittura per ingannare l'umanità. Dio non è in nessuna religione. Dio era in Cristo e Cristo deve essere in noi. Non è una religione che salva una persona. Gesù Cristo è il Salvatore. Deve essere un'esperienza personale, altrimenti voi siete perduti. Il Salvatore è una persona, non un insegnamento, una persona. In Luca capitolo 2 leggiamo, oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore.
That is
Quella è una persona, non un insegnamento, non una religione. Voi potete andare da una religione all'altra e non essere salvati, a meno che veniate a Gesù Cristo, riconoscendolo quale vostro personale salvatore. Allora avrete la vostra esperienza di salvezza. In Apocalisse capitolo 14, verso 6, la Bibbia dice: Giovanni vide un angelo che volava nel cielo, che annunciava l'Evangelo eterno che doveva essere predicato a tutte le nazioni e lingue. Cosa significa? Che prima del ritorno di Gesù Cristo, non un Vangelo fatto dall'uomo, ma l'originale Vangelo di Dio in Cristo, il Vangelo eterno, sarà predicato a tutte le nazioni. E come abbiamo già menzionato, Gesù disse in Matteo 24, verso 14, questo Vangelo del Regno, non un Vangelo cambiato, non un Vangelo cattolico né protestante, ma questo Vangelo del Regno di Dio. Questa vera parola di salvezza sarà predicata a tutte le nazioni e poi verrà la fine. Se voi siete venuti qui giusto per avere le vostre vedute confermate, allora dovete cambiare subito la vostra attitudine. La preghiera del vostro cuore deve essere: Signore Dio, io desidero passare l'eternità con te. Mostrami la via della salvezza. Rivelami la vera parola di Dio. Fammi accedere a tutte le benedizioni che tu hai pronunciato. Dio non può camminare in molte differenti direzioni. Nella nostra nazione abbiamo un detto che molte vie conducono a Roma. Ma il mio detto è: soltanto una via conduce a Dio, ed è Gesù Cristo il nostro Signore. Egli poteva dire: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Egli non ha soltanto predicato riguardo a queste cose. Ogni cosa che Gesù ha predicato era lui stesso. Amen. Quello che noi predichiamo in merito a Gesù Cristo, Dio l'ha preparato per noi. Preparato in Cristo per essere ricevuto da coloro che credono. Così questo è un tempo molto importante. Non possiamo ascoltare le molte voci. Dobbiamo ascoltare la voce di Dio. E la voce di Dio è la sua parola. Ci sono delle persone che pensano di essere spirituali e affermano di udire certe voci, di avere delle rivelazioni. Io credo nella vera rivelazione di Dio. credo in tutti i doni dello Spirito Santo. Credo in tutti i frutti dello Spirito Santo. Ma credo che Dio debba farlo. Non voi ed io. Non un'imitazione, ma l'originale movimento ed opera dello Spirito Santo. Io voglio la verità di Dio, non qualcosa fatto dall'uomo. Quante volte persino delle persone nelle chiese del pieno Vangelo mettono insieme una profezia nel loro cuore, sanno già che profetizzeranno prima di andare in chiesa, e poi, quando giunge l'opportunità, loro esprimono i pensieri del loro cuore, sempre con un'immagine meravigliosa. E poi dicono: così dice il Signore. E tutte le persone lo credono. Oh, Gesù Cristo è in mezzo a noi. Oh, Egli ha parlato. Io vorrei che fosse così. Voi potete esaminare queste persone con la Scrittura. Perché se qualcuno ha lo Spirito Santo, egli sperimenterà ciò che Gesù ha detto in Giovanni 16. Quando lo Spirito Santo sarà venuto, egli vi guiderà in tutta la verità. Lo credete? E la verità è la parola di Dio. Così, non ciò che le persone affermano di essere o di avere, ma deve essere confrontato con la Sacra Scrittura. In Matteo 7, verso 21, il nostro Signore ha detto: molti verranno a me in quel giorno e diranno: non abbiamo profetizzato? Non abbiamo fatto tutte queste grandi cose nel tuo nome? E Gesù dovrà dire: dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Agli occhi degli uomini, loro hanno un grande ministero. Grandi cose accadono. Ognuno dice: questo è meraviglioso. Riunioni carismatiche. Ognuno si rallegra. E quando giungerà l'ora e queste persone staranno alla presenza di Dio e diranno: Signore, abbiamo fatto tutte queste grandi cose. Cosa dirà egli? Dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perché? Loro hanno predicato un altro Vangelo. Loro non battezzavano come battezzavano gli apostoli. Non sono tornati all'originale parola di Dio. Io sono un po' a conoscenza di cosa è accaduto negli ultimi 40 anni nell'ambito spirituale in tutto il mondo. Io sono stato in 110 nazioni, ho incontrato i grandi evangelisti, ognuno parlava delle cose che faceva, ma ognuno credeva secondo la propria denominazione alla quale appartengono. Allo stesso tempo ho incontrato pure un uomo Egli non presentava una chiesa e neanche una denominazione. Egli rappresentava Gesù Cristo. E gli insegnamenti originali del Vangelo di Gesù Cristo. Il suo nome era William Branham. Egli era un uomo mandato da Dio. Per la grazia di Dio, io conosco le scritture. Potete crederlo. E come ci è stato detto, noi dobbiamo sempre provare le cose con la parola. Se non è confrontata con la parola di Dio, allora non viene da Dio. La sua parola deve rimanere per sempre la stessa. E il Vangelo di Dio, di Cristo, deve rimanere lo stesso. Così, nella nostra generazione, c'è stato un uomo mandato da Dio, come Paolo, come altri uomini nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Egli è stato mandato alla nostra generazione per attirare l'attenzione del popolo di Dio indietro alla parola di Dio. Proprio come è stato alla prima venuta di Gesù Cristo. C'erano così tanti insegnanti. C'erano delle riunioni religiose. Cantavano i loro cantici. Portavano i sacrifici. Pensavano che ciò che facevano era giusto dinanzi a Dio. E quando Gesù venne nel Tempio, sapete cosa fece? Cominciò a colpire certe persone, cominciò a rovesciare i tavoli e cosa disse? Sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa d'orazione e voi ne avete fatta una spelonca di ladroni. Così è stato con il Tempio di Dio nei giorni di Gesù Cristo. Ora la domanda sorge, come Dio vede la Chiesa oggi? E noi non parliamo di una certa denominazione, parliamo in generale. Come Dio ci vede oggi? Cosa va avanti nella Chiesa? Le cose vengono fatte secondo la parola di Dio? Il Vangelo eterno viene predicato? Le persone sono ritornate agli insegnamenti originali? In Efesini capitolo 2, verso 20, noi leggiamo che siamo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. E Gesù Cristo è la pietra angolare. Su cosa state edificando? Su delle tradizioni che non hanno nulla a che fare con la realtà? Io so attraverso i libri di storia della Chiesa come le cose sono state messe durante gli anni. Non è mai stato così importante come oggi ritornare alla parola originale di Dio, di credere come gli apostoli credevano al principio, di battezzare come loro battezzavano. Se parlate a qualche predicatore, persino a qualche grande evangelista, loro dicono che non ha importanza se battezzate in quel modo o nell'altro modo, non ha importanza. Miei cari amici, Non ascoltate mai una simile voce. Lasciatemi ripetervelo. Nel regno di Dio tutte le cose devono essere fatte secondo la parola di Dio. Se non sono fatte secondo la parola di Dio, allora siete sotto maledizione, non sotto la benedizione. Se desiderate essere benedetti dal Dio Onnipotente, come in Matteo capitolo 5, 9 volte leggete: beati sono coloro, beati, beati. Chi è benedetto dall'Onnipotente Dio? Coloro che vengono a Gesù Cristo, che muoiono a se stessi per vivere con Lui, che dimenticano se stessi, la loro denominazione, i loro insegnamenti, e vengono a Gesù e dicono: Signore, qui c'è la mia vita, fa con me ciò che a te piace. Noi dobbiamo seguire Gesù Cristo, non un uomo, neppure un profeta. Se c'è un vero profeta, egli non avrà mai dei discepoli. Se c'è un vero uomo di Dio, egli non collegherà mai le persone a sé. Egli predicherà la parola di Dio. Così porterà le persone in collegamento con Dio. Perché la parola di Dio, che è venuta dal trono di Dio, è piazzata nel vostro cuore e voi la credete, e tramite lo Spirito Santo siete collegati con il cielo, diventate uno in Cristo, e poi avete la parola di Dio in voi. È molto facile deviare dalla parola di Dio e pensare ancora che sia corretto, ma c'è soltanto un solo reale Vangelo, ed è il Vangelo di Dio, il Vangelo di Gesù Cristo. E l'Apostolo Paolo disse: secondo il mio Vangelo che io predico. Il suo Vangelo non era suo. Il suo Vangelo era il Vangelo di Gesù Cristo. Era il Vangelo di Dio. Io voglio essere nella stessa maniera. Io ho pure esperienza nel cristianesimo. Conosco la Chiesa di Stato. Conosco la Chiesa Battista. Conosco la Chiesa Pentecostale. Io non parlo contro nessuno, ma per la grazia di Dio ho ricevuto un incarico diretto. Che lo crediate o no, non dovete preoccuparvi. Non ho bisogno di dirvi qualcosa che non sia accaduta. E poi voi comprenderete perché devo predicare nel modo in cui predico. Io non posso predicare qualcosa che a qualcuno possa piacere all'orecchio a causa dell'incarico divino che ho ricevuto. Noi tutti sappiamo che il Signore ha parlato ai Suoi profeti. Noi tutti sappiamo che Egli ha parlato agli apostoli. Ma se qualcuno venisse nel XX secolo e mi dicesse: il Signore mi ha parlato, io non lo crederei e voi non lo credereste. Io posso pienamente comprendervi, ma è accaduto. è accaduto il 2 aprile 1962 nella città di Krefeld, Germania, Luisenstrasse 162, al secondo piano, giusto prima che il sole sorgesse. La notte era passata, ma il sole non era ancora sorto. Sono andato alla finestra, ho tirato le tendine, ho guardato fuori, la finestra era verso est e non c'erano nuvole nel cielo. Dopo un tempo di continua pioggia, quello era un bel giorno che stava per iniziare. Quando mi allontanai a circa 3 metri dalla finestra, feci una breve preghiera, affidando la giornata a Dio in una breve preghiera. E quando mi alzai dalla preghiera, ho guardato verso la finestra e in quel momento è accaduto. Dall'alto, ma dalla destra, la potente voce del Signore disse queste parole: mio servitore, il tuo tempo per questa città in breve sarà passato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. Il momento successivo ero sul pavimento. La voce era così potente. Non ci sono parole per spiegarlo. Il Signore ha parlato dall'eternità nel tempo. Non era rimasta forza nel mio corpo. Ero disteso sul pavimento. Dopo un po', recuperai un po' di forze. Ho potuto muovere la mano sinistra verso destra così, per vedere se le ossa erano ancora unite. Era come se tutte le mie giunture si fossero staccate. E alla fine potei alzarmi. Ma tutto il mio corpo tremava così. Allora guardai di nuovo verso la stessa direzione e dissi: Signore, loro non mi ascolteranno. Hanno tutto in abbondanza. Non sono pronti ad ascoltarmi. Avevo appena finito di dire queste parole e il Signore ha parlato per la seconda volta: mio servitore, il tempo verrà in cui ti ascolteranno. Immagazzina del cibo, perché sta per venire una grande carestia. Allora tu starai in mezzo alle persone per distribuire il cibo. Miei cari amici, questa è la parola di Dio, la Bibbia. E sono realmente pronto a stare di fronte a Dio e a voi nel giorno del giudizio. Come ho detto prima, non c'è alcun motivo per me di raccontarvi una storia, ma voi comprendete la responsabilità. Se qualcuno è chiamato al ministero dal Signore, egli è responsabile davanti a Lui, non verso una denominazione. Gesù ha detto: se voi ricevete qualcuno che io mando, voi ricevete me. E chi riceve me, riceve il Padre mio. Gesù ha pure detto: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Giovanni il Battista era un uomo mandato da Dio. Egli aveva il messaggio di Dio per il popolo di Dio, per mettere al corrente quella generazione della divina parola di Dio e mostrare a quella generazione che quello era il giorno che Dio ha fatto ed egli ha presentato Gesù Cristo e ha indicato Gesù e ha detto: questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Miei cari amici, noi abbiamo molte denominazioni, 322 denominazioni cristiane sono ora unite nel Concilio Mondiale delle Chiese, ma noi abbiamo soltanto un Dio, una Bibbia, una salvezza, una vita eterna. Chi ha fatto tutte queste direzioni? Dio no. Perché Gesù Cristo edifica la sua Chiesa, non le chiese delle denominazioni. Egli edifica la sua Chiesa, secondo la sua parola, secondo il Vangelo originale di Gesù Cristo, che è il Vangelo di Dio. Io sono grato per quella terminologia nella Sacra Scrittura. Non soltanto un Vangelo, il Vangelo di Dio, di Gesù Cristo. È il Vangelo che noi crediamo, che è chiamato il Vangelo eterno. Nessuno deve osare cambiare qualcosa. Lasciate che la parola di Dio sia così com'è. Certe persone, specialmente teologi, loro dicono: noi spiegheremo la Bibbia. Uno la spiega in questa maniera, un altro la spiega in un'altra maniera, ed ora abbiamo tutte le differenti direzioni. La parola di Dio non deve essere spiegata. Il Vangelo di Gesù Cristo deve essere predicato. Deve essere predicato nella sua forma originale. Il rimanente è fra Dio e voi. Voi dovete permettere a Dio di venire nella vostra vita. Voi dovete essere pronti a mettere da parte tutte le spiegazioni e ritornare a Dio e alla sua parola e conformarvi con la costruzione data nella sua parola affinché possiate essere edificati in questo tempio. Pietro scrive: noi siamo delle pietre viventi, essendo edificati nel tempio spirituale, offrendo a Dio sacrifici spirituali. La lode delle nostre labbra. Questa è la domanda. Vi ha Dio presi fuori da questo mondo? Vi ha piazzati nel tempio spirituale? Siete parte del regno di Dio? Siete nati di nuovo dallo Spirito di Dio? Avete avuto un giorno nella vostra vita in cui avete avuto la vostra personale esperienza di salvezza? altrimenti questo è il giorno. Dio non vi sgrida, egli vuole il vostro bene, ma egli deve dirvi la verità. Gesù disse: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ogni persona sulla terra è legata alla religione, dalla nascita fino alla morte. E voi non potete liberarvi da voi stessi. Avete bisogno di Dio. Avete bisogno della potenza di Dio. E Paolo scrive: il Vangelo di Gesù Cristo è la potenza di Dio per la salvezza. Così, se ricevete il vero Vangelo di Gesù Cristo, voi ricevete la verità di Dio. Ed ecco perché Gesù ha detto: voi riceverete la verità, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Lo ripeto, ogni persona rimarrà nell'errore fin tanto che la verità della parola di Dio gli sarà rivelata. E nel momento in cui voi ricevete la parola di verità, per fede, nel vostro cuore, ci sarà un'esplosione spirituale. Tutti gli errori svaniranno. E sarete dei veri figli di Dio, venendo fuori da ogni errore, essendo santificati nella verità. Come Gesù ha detto in Giovanni 17, verso 17, santificali nella verità. La tua parola è la verità. Così, se desideriamo essere con il Signore nel cielo, noi dobbiamo venire a Lui mentre siamo sulla terra. Certe persone credono che se muoiono, che la morte cambierà ogni cosa per loro. La morte non cambierà proprio nulla. La morte vi porterà alla vostra destinazione. Cambierà semplicemente il luogo di dimora. Se siete un figlio di Dio, andrete nel paradiso. Se non siete un figlio di Dio, andrete giù. Ci sono soltanto due vie. Una è la via larga che porta alla distruzione e l'altra è la via stretta che vi conduce alla vita eterna. La morte non è il salvatore. C'è stato un tempo in cui non c'era la morte. La morte è venuta perché è stata scavalcata la parola di Dio. E verrà il tempo in cui la morte non ci sarà più, quando la morte sarà sommersa nella vittoria. Gesù Cristo ha già vinto la morte, ma è ancora all'esistenza. Ma il momento verrà, quando anche la morte sarà sommersa nella vittoria. Andiamo per alcuni momenti nella parte profetica. Questo è un tempo profetico. Con questa terminologia noi intendiamo dire che nel nostro tempo molte profezie della Bibbia vengono adempiute. E noi dobbiamo conoscere queste promesse nella profezia per sapere cosa aspettiamo. C'è stato un uomo nella storia della Chiesa, il suo nome è Dottor Larkin. Egli ha contato tutte le profezie che sono state fatte in riferimento alla prima venuta di Cristo. E ne ha trovate 109. Da tutto l'Antico Testamento, in riferimento a Gesù Cristo e alla sua prima venuta. E tutte sono state adempiute. Ogni cosa era stata predetta nella Scrittura: la sua nascita, la sua vita, il suo ministero, le sue sofferenze, la sua morte, il suo seppellimento, la sua resurrezione, la sua ascensione al cielo. Ogni cosa era nella Scrittura. Io vi chiedo, e forse voi lo chiedete a me, perché gli insegnanti di quel tempo non l'hanno compreso? In Michea capitolo 5 è scritto che Cristo sarebbe nato a Betlemme. In Isaia 35 è scritto che quando egli sarebbe venuto, i ciechi avrebbero visto, i sordi avrebbero udito, gli zoppi avrebbero camminato. In Isaia 53 è scritto in merito alle sue sofferenze. Nel Salmo 22 è scritto: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Le stesse parole pronunciate alla croce. Ogni cosa era nella Scrittura. E c'erano degli uomini in quel tempo che leggevano la Scrittura giorno e notte ed insegnavano agli altri, ma non avevano la rivelazione divina. Non sapevano che nel loro tempo le profezie della Bibbia venivano adempiute. Ed infatti essi erano contro Gesù. E lui era colui che loro aspettavano. Egli era la speranza di Israele. E quando è venuto, la Bibbia dice in Giovanni capitolo 1, egli venne ai suoi e i suoi non l'hanno accolto. Potete comprendere che ne è oggi? Egli è sempre lo stesso. Egli parla ed opera secondo la sua parola. È facile leggere la parola di Dio ed avere le proprie interpretazioni. Voi dovete iniziare a leggere la parola di Dio in maniera diversa, in preghiera, non con i vostri pensieri, giusto con un solo desiderio. Signore, mentre io leggo la tua parola, parlami tramite lo Spirito Santo, rivelami la tua parola. In Luca 24, Gesù parlò ai due discepoli. Loro avevano una conversazione sulla via di Emmaus. E quando il nostro Signore cominciò a parlare, i loro cuori cominciarono ad ardere ed egli aprì il loro intendimento per conoscere la Scrittura che si era adempiuta. E la Bibbia dice: egli cominciò con Mosè e con tutti i profeti e si riferì alle cose che parlavano di lui. E nel momento in cui il Signore aprì il loro intendimento, loro vennero a sapere che la Scrittura si era adempiuta davanti a loro. Miei cari amici, la venuta del Signore è vicina. Con Dio un giorno è come mille anni. Noi non possiamo fissare alcuna data, perché nessuno conosce il giorno né l'ora. Ma in Matteo 24, in Luca 21 e in differenti posti, Gesù ha parlato dell'ultimo periodo di tempo e ha detto ciò che avrebbe avuto luogo nelle nazioni con Israele, come Israele sarebbe stato radunato da tutta la terra. E in Osea capitolo 6 il Signore ha dato una diretta risposta. Ve lo leggo affinché conosciate il testo esatto. Puoi leggerlo, fratello, da Osea capitolo 6, verso 1. Venite, ritorniamo all'Eterno, perché Egli ci ha lacerato, ma ci guarirà. Ha percosso, ma ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita. Il terzo giorno ci farà risorgere e noi vivremo la sua presenza. Conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. La sua venuta è certa, come quella dell'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia di primavera che annaffia la terra. Questa è la santa parola di Dio. Nel Salmo 90, verso 4, ed anche in 2 Pietro capitolo 3 verso 8, la Bibbia dice: un giorno con il Signore è come mille anni con noi. Noi abbiamo avuto circa 2000 anni da Adamo ad Abramo, circa 2000 anni da Abramo a Cristo. Ed ora abbiamo di nuovo circa 2000 anni dalla venuta di Cristo. E Dio ha creato il mondo in sei giorni e si è riposato il settimo giorno. Se leggete Apocalisse capitolo 20, là si parla tre volte che regneremo con Cristo per mille anni. Così siamo molto vicini alla fine. Nessuno può dire quando sarà, ma Gesù ha detto, parlando in merito ai segni del tempo, quando vedrete tutte queste cose adempiersi, rialzate i vostri capi, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. Con il soggetto di Israele, Dio ha detto che Egli avrebbe disperso il suo popolo e dopo due giorni profetici, non giorni di 24 ore, due giorni profetici, 2000 anni, io vi ricondurrò indietro, vi ho colpiti e vi guarirò. Vi ho dispersi e vi ricondurrò indietro dopo due giorni. Nell'anno 70 dopo Cristo, Gerusalemme fu distrutta e gli ebrei furono dispersi su tutta la terra. Ora, dopo 2000 anni, loro sono stati riportati nel loro paese. Dal 14 maggio 1948 noi abbiamo una nazione chiamata Israele, dopo 2000 anni, come Dio ha detto attraverso i profeti, dopo due giorni vi ricondurrò indietro. E poi gli ha detto, nel terzo giorno voi vivrete alla mia presenza. Così il ritorno di Israele ha luogo nel nostro tempo, ma la rivelazione di Dio per loro in Cristo noi non la vedremo. Avverrà dopo che la sposa sarà presa nella gloria. La parola di Dio è perfetta. È assolutamente perfetta. Ma noi dobbiamo avere intendimento divino. Dobbiamo essere chiamati da Dio al ministero della parola. Io non sono un profeta, ma per la grazia di Dio Conosco la parola profetica. Non sono un apostolo, ma conosco la parola degli apostoli. E a causa della responsabilità divina, devo dirvi di nuovo oggi, venite fuori da tutta la confusione religiosa. Secondo la parola scritta in Corinzi, uscite di mezzo a loro, popolo mio. Voi stessi lo potete leggere. Magari ve lo leggeremo. È scritto in 2 Corinzi capitolo 6 e in diversi posti. Apocalisse 18 verso 4. Voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro. Ed io sarò il vostro Dio. Permettetemi di leggervelo. E arriveremo alla conclusione molto presto. Siccome abbiamo della letteratura che vi condurrà in profondità nella parola, e voi potete studiare la scrittura nelle vostre case. In 2 Corinzi capitolo 6, dal verso 16 fino al verso 18. Puoi leggerlo, fratello? Perciò uscite di mezzo a loro e separatemene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò e sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Hai letto fino alla fine, fino al verso 18? Anche il verso 16? Sì, anche il verso 16. E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro, e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatemene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò e sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Questa è l'originale parola di Dio. Questo è l'originale Vangelo di Gesù Cristo. Cosa ha a che fare il Tempio di Dio con gli idoli? E la Bibbia dice qui, noi siamo il Tempio del Dio vivente. Questa non è la mia parola, questa è la parola di Dio, il Vangelo di Gesù Cristo. Noi siamo il Tempio del Dio vivente, come Dio ha detto. Io abiterò con loro, camminerò con loro, sarò il loro Dio e loro saranno il mio popolo. Perciò, dice il Signore, uscite di mezzo a loro. Qui nella Bibbia tedesca non è soltanto un invito ad uscire, ma è come un comando. Non giusto vorresti per favore uscire, ma è un ordine. Uscite di mezzo a loro. Nel nostro paese abbiamo un motto che dice: non potete essere due cose allo stesso tempo. Voi non potete essere nella chiesa dell'anticristo e allo stesso tempo essere nella chiesa del Dio vivente. Non potete essere nell'errore e nel giusto allo stesso tempo. Non potete essere salvati e perduti allo stesso tempo. Non potete essere nell'errore e nel giusto allo stesso tempo. Voi dovete venire a Dio e ricevere la sua parola e separarvi da ogni incredulità, da ogni falso insegnamento e diventare parte di Gesù Cristo ed essere parte del Tempio di Dio. E poi siete parte di Dio tramite Gesù Cristo, il nostro Signore. Egli è il Salvatore e noi siamo i salvati. Egli è Re e noi siamo Re con Lui. Egli è il Figlio di Dio e noi siamo figli e figlie di Dio. Miei cari amici, se prestate attenzione all'ultimo verso, verso 18, e sarò come un padre per voi e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Così, questo è il così, dice il Signore. Questa è la santa parola di Dio. Questa è l'ora della decisione. Voi non sarete più le stesse persone nella vostra vita. Oggi Dio vi ha parlato. E voi lo sapete. Voi lo sapete. Non è l'insegnamento di un uomo. Noi non siamo qui per iniziare una nuova chiesa. Ci sono già abbastanza chiese. Noi siamo qui per predicare il Vangelo di Gesù Cristo, affinché possiate essere salvati, affinché possiate essere liberati, affinché Egli si possa rivelare a voi, affinché possiate uscire dalla confusione. Separatevi da tutto ciò che vi separa da Dio. Soltanto allora potete essere uniti con Lui. Se prendete questo ultimo verso nell'Antico Testamento, per favore notate se volete, è in 2 Samuele capitolo 7 verso 14. 2 Samuele capitolo 7 verso 14. Una profezia riguardo a Gesù Cristo. Là è al singolare, qui è al plurale. Perché attraverso Gesù Cristo, il Figlio di Dio, noi tutti siamo stati fatti figli e figlie di Dio. Egli è venuto a noi per salvarci, per riportarci in relazione con Dio. Ecco perché Giovanni poteva scrivere: ora noi siamo figli di Dio e non è ancora manifesto quel che saremo, ma quando Egli apparirà noi saremo come Lui. Miei cari amici, io desidero predicare in tale maniera come se predicassi se il mio Signore fosse qui accanto alla mia destra. Io non faccio compromessi. Devo dirvi la verità di Dio. Come abbiamo accennato prima, noi conosceremo la verità e la verità ci farà liberi. Non il predicatore, non l'evangelista, ma la parola di Dio, che è la potenza di Dio per coloro che credono in Gesù Cristo. La chiamata è: voi popolo mio, se siete un figlio di Dio, un figlio o una figlia di Dio, ascolterete la sua voce oggi. Gesù ha detto: le mie pecore conoscono la mia voce e non seguiranno un estraneo. Ovunque siete andati fino ad oggi, questa è la fine delle vostre vie. Questo è l'inizio di Dio nella vostra vita. Il tempo di Dio è venuto per voi oggi. E la Scrittura dice: oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore, ma ricevete la parola di Dio. siate salvati voi tutte estremità della terra. Voi potete avere la vostra esperienza con Dio oggi. Potremmo andare in molti passi della scrittura, 2 Pietro capitolo 1, dal verso 19. Noi non abbiamo seguito favole abilmente inventate. Quando vi abbiamo predicato la venuta del Signore, ma abbiamo la parola più certa della profezia. Benedetto sia Dio per tutta l'eternità, per averci dato questa Bibbia. Questo è il libro di Dio. Egli ci ha rivelato tutto il piano di salvezza che ha avuto luogo nel corso del tempo, finché il tempo sfocerà nell'eternità, finché vi saranno nuovi cieli e nuova terra. Ogni cosa è in questo libro. Amate Dio, amate la sua parola, ricevete la verità, Dio vi ha parlato, ubbidirete al Signore, così venite a Lui, e chi viene a Lui non rimarrà deluso. Come vi abbiamo detto, questa è la fine delle vostre vie, la fine dei vostri pensieri, e le cose spirituali, voi seguirete ciò che la parola di Dio dice. Avete compreso? Questo è il vostro giorno, non di un altro. Dio parla personalmente a voi. Ed io credo con tutto il mio cuore che oggi vi saranno delle persone che saranno salvate, con le quali voglio passare l'eternità. Nessuno ha bisogno di essere perduto. Oggi potete essere salvati. Tutto ciò che Dio dice, Egli lo fa. Ed Egli ci ha detto di predicare la parola. Ed Egli fa il resto. Che Dio possa benedirci tutti. Che noi possiamo diventare i benedetti del Signore, ai quali Egli potrà dire: entra, eredita il regno. Amen. Alziamoci in piedi per una parola di preghiera. Questo momento è veramente straordinario. Dobbiamo sapere che siamo alla presenza di Dio, non per giocare alla religione, non per cambiare la nostra fede, ma per sperimentare la potenza di salvezza di Dio, per essere ubbidienti alla parola di Dio, per uscire da ogni confusione. Come dice la parola di Dio, ed essere edificati quale tempio di Dio, sul fondamento originale, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Dio ha parlato ai nostri cuori oggi. Qual è la vostra risposta? Dite sì al Signore. Anche se non comprendete ogni cosa, non vi preoccupate. A volte c'è bisogno di anni per comprendere. Gesù non ha mai chiesto: hai compreso? Egli ha chiesto: se tu credi, se tu credi, allora ti sarà rivelato. Gesù ha detto: il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Gesù vive. Egli ha detto: io sarò con voi fino alla fine del mondo. Egli ha dato la promessa. dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Secondo la sua parola, egli è qui oggi, tramite la potenza dello Spirito Santo, per salvare le vostre anime, per perdonare i vostri peccati, per darvi vita eterna, per liberarvi da ogni errore, per venire alla vera parola di Dio ed essere dei veri figli e figlie di Dio. Per favore, chinate i vostri capi, aprite il vostro cuore. Tramite la predicazione Dio parla a noi. Nella preghiera noi parliamo a Dio. Cosa direte a Dio ora? Qual è la vostra preghiera? Volete dire: Signore Dio, io sono sorpreso, ma tu mi hai parlato, tu mi ami. Io so che tu mi ami. Sapete, Satana dice sempre: Dio non ti ama, egli non si prende cura di te, ci sono così tanti problemi nella vita, così tanti fraintendimenti, così tante delusioni, e ci sono anche così tante persone che predicano che non sono condotte dallo Spirito, che non hanno la rivelazione di Gesù Cristo, che non sanno che il Signore dell'Antico Testamento è il Signore nel Nuovo Testamento. E il nome del Signore nell'Antico Testamento era Yahweh, l'Eterno che esiste per se stesso. Nel Nuovo Testamento, nella lingua ebraica, la Bibbia dice in Matteo capitolo 1, tu lo chiamerai Gesù. In ebraico è scritto, tu lo chiamerai Yahshua, che significa Yahweh è Salvatore. La parola è diventata carne. Il medesimo che parlò ad Abramo ha parlato in Giovanni capitolo 8 e ha detto: prima che Abramo fosse, io sono. Egli è il grande io sono. Non l'io ero, ma l'io sono. Egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. È molto importante avere la rivelazione di Gesù Cristo ed essere battezzati nel suo nome, perché questo è il nome del patto. Se ricevete la remissione tramite il sangue di Cristo, quello era il sangue del nuovo patto. Ma dovete anche ricevere il nome del nuovo patto. Ed è il Signore Gesù Cristo. Questo è il nome in cui Dio si è rivelato. Tramite il Figlio e lo Spirito Santo. In cielo Dio è nostro Padre. Sulla terra Egli si è rivelato nel Figlio, che era la vera espressione del Padre. Nella Chiesa Egli vive per mezzo dello Spirito Santo. Dio sopra di noi come Padre, Dio con noi nel Figlio, Dio in noi per mezzo dello Spirito Santo. Un Dio in tre differenti manifestazioni. per completare l'opera di redenzione, per riportarci a sé come figli e figlie. Queste non sono dottrine, questa è la realtà di Dio, qui sulla terra e nel cielo. Ricevete Gesù Cristo, ricevete la vera parola di Dio e siete salvati proprio ora, tramite la potenza di Dio, nel nome di Gesù Cristo. Mentre tutti i capi sono chini e tutti i cuori sono aperti davanti a Dio, questi sono momenti sacri nella santa presenza di Dio. Noi abbiamo ascoltato le sante parole di Dio. Ora dobbiamo prendere la nostra decisione per Cristo, per la verità. Come abbiamo detto prima, questa è la fine delle vostre proprie vie. Questo è un nuovo inizio. Non per fare qualche promessa dicendo: Signore, da oggi io non farò questo e non farò quello. Ciò non funziona. Oggi Dio è qui per fare qualcosa di nuovo in voi. Non nuove intenzioni, ma per creare un nuovo cuore, per creare un nuovo spirito, per darvi una nuova vita. Dio è qui. Credete Dio. Tutti coloro che desiderano la preghiera, alzate le mani. Non possiamo pregare singolarmente, ma pregheremo per voi tutti, in una sola volta. Mettete Dio alla prova e vedrete come Egli conferma la sua parola. Osservate ciò che Dio fa, ciò che Lui ha promesso. Se credete, vedrete la gloria di Dio. Se credete, sarete salvati. Se credete, allora potete essere guariti. Potete essere liberati. Se credete, vedrete la gloria di Dio. Credete adesso. Credete Dio. Tramite Gesù Cristo, il nostro Signore. Alziamo tutti le mani e preghiamo Dio. Nostro Padre Celeste, noi ti ringraziamo per questo giorno. Questo è il giorno che tu hai fatto. Noi ci rallegriamo in esso. Noi confidiamo in te. Ti ringraziamo per la tua parola, per la tua potenza, per la potenza di Dio, per la preziosa parola di Dio. Ti ringrazio per tutti i miei fratelli, per tutte le mie sorelle, specialmente per tutti coloro che ora entrano nel regno di Dio. O Dio nel cielo, ora tu sei in mezzo a noi. Io ho predicato la tua parola. Conferma la tua parola. Conferma la tua parola. Fa ogni cosa nuova secondo la tua parola, tramite la potenza di Dio. Tramite la potenza di Dio. Ti ringrazio per il Calvario, attraverso il quale siamo stati riconciliati con Dio. Il sangue è stato sparso per la remissione dei nostri peccati. Ti ringraziamo per la parola, per il Vangelo. Ti ringraziamo che tu ci hai visitati oggi. Conferma la tua presenza. Tu sei qui. Ti ringraziamo. Tu hai salvato, hai liberato e hai guarito. Nel nome di Gesù Cristo, tramite l'autorità della santa parola di Dio, io reclamo ogni anima per il regno di Dio. Siate salvati, siate liberati, siate liberati tramite la potenza di Dio. nel nome di Gesù Cristo. E tutti dicano amen. 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 Dio vi benedica. Io so che Egli l'ha fatto. Potete sedervi. Desidero ringraziare i fratelli che hanno fatto i preparativi per questa riunione. Ringrazio anche coloro che si sono occupati per questo luogo. È un meraviglioso auditorio. Siamo riconoscenti a Dio per queste possibilità. Il servizio che abbiamo avuto qui oggi lo troverete di nuovo nell'eternità. La parola che vi abbiamo predicato oggi non ritornerà a vuoto, ma compirà ciò per cui è stata mandata. Ringrazio anche il mio interprete, il fratello John da Bucarest. Possa Dio benedirlo potentemente. Io ho predicato con molti traduttori in tutto il mondo, ma questo è il numero uno. Voi avete compreso, non c'è bisogno di tradurlo. Miei cari amici, desidero ringraziare anche il mio fratello Matteo, che Dio ha usato per portare il messaggio dell'ora in questa nazione. Come ho detto prima, non sono venuto per iniziare una chiesa, sono venuto per chiamare il popolo di Dio con la chiamata divina, non ad un uomo, ma indietro a Gesù Cristo, indietro alla parola di Dio. Egli edifica la sua chiesa e noi facciamo parte d'essa. Ma vogliamo essere al vostro servizio. Se voi ci permettete di essere al vostro servizio, non c'è alcun obbligo al riguardo. Non vi sarà mai chiesto del denaro. Noi abbiamo stampato alcuni importanti soggetti già nella vostra lingua e in molte altre lingue intorno al mondo. E ne stamperemo ancora. È della letteratura molto importante che ci aggiorna nelle cose del Regno di Dio. È assolutamente essenziale che il popolo di Dio conosca ciò. Se possiamo chiedervi un favore, dateci semplicemente il vostro indirizzo in modo molto chiaro. Lasciatelo agli uscieri che hanno una targhetta quando ve ne andrete da questo auditorio. Date il vostro indirizzo a questi fratelli. Non vi preoccupate. Ma desideriamo mandarvi questi opuscoli. Voi li potete leggere. Se non vi piacciono, buttateli nel cestino. Fate quello che volete. Ma desideriamo servirvi. Sapete, ho ricevuto delle lettere dai paesi arabi, che uno dei miei opuscoli era nel cestino della spazzatura. Qualcuno l'aveva buttato e qualcuno l'ha raccolto. Per una persona non significava nulla, per un'altra persona significava tutto. Noi non sappiamo chi ubbidirà a Dio, perciò diamo la medesima offerta a tutti. E questo sta a voi. Noi serviamo in 132 nazioni. E Dio ha benedetto la sua parola su tutta la terra. Per favore, scrivete il vostro indirizzo. Datelo ai fratelli quando uscirete di qua. E sarete sorpresi delle cose che leggerete. Vi rallegrerete e ringrazierete Dio. Ringrazierete Dio per questo giorno che ha portato un cambiamento nella vostra vita. Ricordatevi la parola nel Salmo 118. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Rallegriamoci e giubiliamo in esso. Questo è il giorno che il Signore ha fatto per voi. Possano tutti i fratelli nel ministero essere benedetti. Possa questa città essere benedetta. Che la nazione sia benedetta. Che tutto il popolo di Dio sia benedetto. Indifferentemente da quale denominazione o chiesa. Ma siete certi che avete fatto la vostra esperienza personale con Dio e ritornate a Gesù Cristo. Ritornate alla parola. E Dio sarà con voi. Amen. Grazie.